Sì, allora intanto io volevo ringraziarvi per avermi insignito all'onore della Repubblica con questo gradito gagliardetto che mi avete spillato addosso. Credo che sia un onore maggiore visto che la Repubblica italiana va così poco di moda in questi ultimi tempi, quindi è una cosa che mi fa ancora più piacere. Qualcuno di voi si stava chiedendo poc'anzi perché questa conferenza che dovremmo fare in formato ridotto, credo che sarete sollevati dal fatto che poi alla fine le domande sono quelle che vanno sempre a sacrificarsi, quindi resterà scarna l'esposizione. Ma come mai questa lezione, o meglio questa miniserie di due lezioni? Perché probabilmente credo che i tagli sulla cultura che ci sono nel nostro paese stanno anche arrivando alla nostra università della terza età e quindi no, si taglia il tempo come a scuola, si tagliano le lezioni e cerchiamo di fare il possibile, ma il possibile è sempre poco. Come mai l'ho chiamata Maledetti Toscani? Ma Maledetti Toscani è un libro che qualcuno di voi conoscerà, di Curzio Malaparte, grande scrittore, famoso polemista, posizioni estreme, sarebbe uno di quei maledetti toscani di cui bisognerebbe parlare, proprio per introdurre questo miniciclo di analisi di due romanzi, il primo è Le sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, l'altro è Metello di Vasco Pratolini, perché si tratta di letteratura ambientata in Toscana e di autori toscani. Perché maledetti toscani? Ma perché i toscani sono sempre stati maledetti credo, fin dalla creazione del mondo. Che cosa dice Curzio Malaparte a proposito dei toscani? Ne dice tante, però inizia il suo bel libro che vi consiglio di leggere. Dice che se è cosa difficile essere italiano, difficilissima cosa è l'essere toscano. Quindi, se essere italiani è difficile, essere toscani è ancora più difficile, molto più che abruzzese, lombardo, romano, piemontese, napoletano, francese, tedesco, spagnolo, inglese. E non già perché noi toscani siamo migliori o peggiori degli altri, italiani o stranieri, ma perché, grazie a Dio, siamo diversi da ogni altra nazione. Per qualcosa che è in noi, nella nostra profonda natura, qualcosa di diverso da quel che gli altri hanno dentro. O forse perché quando si tratta di essere migliori o peggiori degli altri, ci basta di non essere come gli altri, no? Ben sapendo quanto sia cosa facile e senza gloria essere migliore o peggiore di un altro. Questo per indicarvi un po' lo spirito toscano che anima questi due romanzi che andremo a commentare insieme. La Toscana piace molto, no? Ce l'abbiamo anche a livello iconografico in mille versioni. Quando si pensa alla Toscana, cosa si pensa? Aiutatemi voi perché sennò io rischio di essere di parte stasera e non vorrei. I cipressi che a Bolgheri alti e schietti vanno da San Guido in duplice filare, sono talmente radicati che rischiano di essere degli stereotipi. A cos'altro si pensa? All'olio, ai cascinali, al linguaggio come? Al linguaggio. Cultura da sempre, nascita della lingua italiana, eppure se voi sentite un toscano bestemmiare, probabilmente vi meravigliate del fatto che riesca ad essere così greve, così particolarmente caustico nel suo linguaggio, così aggressivo da risultare quasi sgradevole. Quando parlano, no? Beh, dipende dai punti di vista. Io credo che un comico come Roberto Benigni, che è stato proprio in questa settimana in auge, proprio completamente coperto da elogi, Forse qualcuno si era dimenticato dei tempi certamente meno brillanti dei suoi esordi, ma certamente molto più toscani. Roberto Benigni era uno che riempiva di bestemmie estremamente creative i suoi spettacoli e riusciva particolarmente antipatico. È riuscito ad azzeccare un film da un titolo estremamente buonista ed estremamente... adesso lo so che mi tirerete sicuramente qualcosa e non apprezzerete quello che sto per dire, come La vita è bella ha vinto un Oscar e diciamo che del Benigni bestemmiatore, del Benigni caustico, di questo personaggio si sono dimenticati tutti, immediatamente. Ma non perché non ci sia stato, perché ce ne siamo dimenticati, perché ormai l'indirizzo è quello, perché anche a un toscano andare a recitare in televisione Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile, alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana creatura nobilitasti, eccetera, eccetera, può far, diciamo, un pochettino redimere il vecchio folletto bestemmiatore e così estremamente sprezzante del potere, che incarnava però il toscano vero, perché il toscano vero, come o quantomeno un toscano un pochettino più autentico, perché come ci dice Curzio Malaparte, nessuno ci vuol bene a noi toscani, e a dirla fra di noi non ce ne importa nulla, perché sono un po' presuntuosi, dice lei. E se è vero che nessuno ci disprezza, non essendo ancora nato e forse non nascerà mai l'uomo che possa disprezzare i toscani, è pur vero che tutti ci hanno in sospetto. Uno guarda il toscano un pochettino così. Forse perché non si sentono compagni a noi, compagno in lingua toscana vuol dire eguale. O forse perché dove e quando gli altri piangono, noi ridiamo. E dove gli altri ridono, noi stiamo a guardarli ridere, senza batter ciglio, in silenzio, finché il riso gela sulle loro labbra. Ecco il toscano. È il tutto e il contrario di tutto. È il bastian contrario per definizione e l'artefice di un linguaggio colorito per il gusto del linguaggio e non per il gusto della bestemmia, piuttosto che per il gusto della parolaccia, piuttosto che per il gusto del parlar volgare, perché il parlar volgare per il toscano è il parlare nella lingua della gente, del popolo, del volgo, non avere un termine, una terminologia aulica, una terminologia più bassa. Questo è il toscano come lingua, come atteggiamento e soprattutto come popolazione. Gentaccia i toscani, discendono dagli etruschi e che sono un popolo, forse uno dei popoli di cui si sa meno, di cui non si è ancora decifrata la lingua, quindi di cui non si è ancora decifrato il pensiero. La lingua è il pensiero di un popolo. È il modo di organizzare quello che uno pensa. Gli Etruschi avevano una loro lingua che non è mai stata completamente decifrata. E allora cominciamo questo viaggio in Toscana con Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Palazzeschi è personaggio straordinario, toscano di nascita, italianissimo di adozione per tutte le sue traversie, per tutto per tutta la vita che ha vissuto soprattutto a Roma, ma non solo, è riuscito in questo romanzo a dare una fotografia, uno spaccato di una certa Toscana un po' costumistica, un po' di maniera, che è veramente straordinario. Intanto il titolo, Sorelle Materassi, e non le sorelle Materassi come siamo abituati a dire, perché non si parla delle sorelle Materassi, che In vero erano quattro, le due di cui parleremo più diffusamente, più altre due. C'è tutta una letteratura sul fatto di avere quattro sorelle. Vi cito soltanto un romanzo per tutti, Piccole donne. L'abbiamo letto tutti, l'abbiamo forse anche subito tutti per certi versi. Abbiamo tutti amato il personaggio di Jo, che insieme a Amy, Meg e Beth faceva questo gruppo di quattro sorelle, le quattro sorelle March, e quindi questo stereotipo viene pari pari ripreso da Aldo Palazzeschi. Le sorelle Materassi erano quattro, ma il romanzo parla soprattutto di due di loro, Teresa e Carolina. Che cosa facevano? Sorelle Materassi, dice, vi dirò che le sorelle Materassi sono ufficialmente, come si legge in testa alle loro fatture, delle cucitrici di bianco, delle ricamatrici, come si faceva una volta. Infatti nella intestazione delle loro fatture c'era scritto sorelle Materassi, cucitrici di bianco, corredi da spose. Erano niente meno che delle ricamatrici che avevano come clientela una clientela molto altolocata, gente ricca, lavoravano soprattutto per aristocratici, non si sarebbero mai abbassate all'inizio del romanzo a lavorare per, che so, contadini, non se ne parli, ma anche magari, che so, la figliuola della maestra del paese che doveva sposarsi. Ecco, questo era assolutamente fuori discussione. Era questa neonata borghesia alta che cercava di avvicinarsi sempre di più alla aristocrazia. Le due sorelle cucitrici di bianco, che avevano appunto questo servizio di corredi da spose, erano Teresa e Carolina. Ce n'era anche un'altra che viveva con loro, Giselda, che dice, sposatasi a 5 anni dal matrimonio che le aveva data una felicità di qualche mese, rivelandosi presto quello che avevano voluto le profezie, dopo aver sopportato, prima di arrendersi, tutte le umiliazioni, i disagi e le amarezze, anche la fame. Quindi abbiamo una sorella probabilmente minore, Giselda, che fa un pochettino da cornice alle altre due, che invece lavorano, e dice lo stesso Palazzeschi, vicino a quella porta finestra sempre aperta nella buona stagione o dietro i vetri chiusi, al solo conforto di uno scalino sotto i piedi durante la stagione rigida, l'una davanti all'altra, curve sui telai, levando il capo e avvicinandosi per ricevere consenso e concertare dalle prime ore del giorno fino all'imbrunire, e facendo scendere sopra il telaio due lampadine fortissime non appena si affievolisce la luce del sole, e che durante il giorno pendono alte come un frutto sopra le loro teste. Quindi queste due ricamatrici che scendono a testa bassa sul loro lavoro e non hanno fatto altro che quello per tutta la vita, cercando di accontentare evidentemente una clientela altolocata, e quindi cercando di mantenere il loro buon nome, il buon nome della ditta che loro avevano così faticosamente recuperato dal fallimento, si può dire dalla rovina, del padre che aveva dissipato tutti i suoi averi. Quindi, basandosi soltanto sulla loro abilità manuale, le sorelle Materassi, Teresa e Carolina, non fanno altro che ricostruire lentamente, lentamente, un mondo anche finanziario che era loro appartenuto. Quindi si ricostruiscono una verginità economica. Là dove il padre aveva fallito, loro erano riuscite a diciamo a riprendersi, non solo a riprendersi, ma anche ad avere una considerazione altissima da parte degli altri. Ma lo dimostra anche il fatto che, ad esempio, erano pochissimi i momenti in cui le sorelle Materassi non lavoravano e quindi potevano essere viste all'interno del loro nucleo familiare. Giusto la domenica, se si doveva andare alla messa, poi si ritornava a casa, ci si affacciava al balcone di casa e poi si salutava chi passava, magari c'era anche un piccolo pettegolezzo su hai visto quello, hai visto quell'altra, quella sciagurata, quella povera disgraziata che è passata adesso, chissà quanto gliene fa passare il marito, quindi questo piccolo mondo di un mondo piccolo, come lo chiamerebbe Guareschi. E siamo agli inizi, credo, degli anni 20, quando proprio si conclude. Sono i tempi in cui cominciano a circolare le prime automobili a Firenze, quindi... qui siamo... Il romanzo è stato pubblicato nel 1934 e quindi siamo in pieno regime... E devo dire che Sorelle Materassi è stato un romanzo molto gradito al regime fascista, anche se io non ho mai capito perché. Perché non credo che abbia assolutamente niente di particolarmente... così da... sicuramente è coevo, diciamo, è abbastanza... Dica... No. Questa era una situazione che assolutamente le sorelle Materassi si sono trovate praticamente già fatta. Sono state loro le artefici stesse di questo loro essere ricamatrici, di questo loro volere in assoluto riprendersi tutto il passato, tutto il pregresso. Il padre che aveva fallito con questa sua attività finanziaria e loro che invece riescono con questa loro arte sopraffina del ricamo, tant'è che erano state ricevute anche dal Papa, addirittura che per il quale avevano ricamato un lenzuolo, un tessuto con un motivo religioso particolare, il Papa le aveva grandemente benedette e loro sono rimaste lì praticamente impietrite e nel paese in provincia di Firenze, quindi nella provincia dei primi del Novecento, non si faceva altro che parlare delle sorelle Materassi che andavano a essere ricevute dal Papa. Giselda, dunque, una sorella che, al contrario di Teresa e di Carolina, ha conosciuto l'amore. Per carità, un amore molto, molto poco fortunato, diciamo, perché da quello che ci dice Palazzeschi e da quel poco che abbiamo letto, Giselda non fa altro che subire un amore finito male e torna in famiglia dalle sorelle che l'accolgono, sì, però non la coinvolgono, almeno non direttamente, nella gestione finanziaria, non la coinvolgono nel ricamo, nell'attività che queste sorelle stavano portando avanti. Le hanno dato un'ala della casa in cui poteva tranquillamente farsi gli affari suoi. Qualche volta, per farla sentire un po' importante, le davano un contentino che consisteva nell'andare magari a portare dei lavori di riguardo a questa o a quella famiglia, andare a ritirare del denaro, andare a portare delle fatture. Questo era quello che Giselda, che al contrario, ripeto, della Teresa e della Carolina, aveva vissuto l'amore per quello che era, aveva conosciuto la passione, mentre invece Teresa e Carolina erano rimaste quello che si suol dire due zitelle, praticamente a vita, senza avere mai conosciuto, addirittura vergini, il sospiro d'amore, la passione, il piacere, l'attrazione verso un uomo. Tre dunque sono le sorelle Materassi che vi ho presentato. Ce n'era anche un'altra che si chiamava Augusta e che, poverina, nel romanzo muore praticamente all'inizio. E Augusta dice infatti: dicemmo sul principio del racconto che le sorelle erano quattro e delle quali fino a questo momento ne abbiamo conosciute tre. Ecco, Palazzeschi ci segue in maniera proprio pedissequa. Vediamo che ne fosse dell'ultima, Augusta, terza in grado di età, la cui storia non è troppo lunga né troppo gaia, il che significa che questa donna è morta praticamente senza aver avuto una vita felice. Dice che per quanto ella portasse un nome auspicale, Augusta è un nome di buon auspicio, la sua esistenza fu umile e incolore, ci spiega Palazzeschi. Cresciuta e sbocciata in momenti di avversità, aveva 6 anni meno di Teresa e 5 meno di Carolina. Al suo aprire gli occhi non aveva visto una culla di rose come le sorelle, ma già i segni della tempesta nel cielo oscurato della famiglia. Meno intelligente di esse, non ambiziosa e intraprendente, non bella e vivace come Giselda, venuta dopo, fra tutte era passata inosservata, adattandosi fin dall'adolescenza a una vita grigia di operaia presso una fabbrica di scarpe in qualità di aggiuntatora. Questa era Augusta, la quarta delle sorelle Materassi. Non aveva coltivato aspirazioni per la propria vita né illusioni per la propria persona. Aveva sposato un manovale delle ferrovie, buon diavolo, romano di origine, e col quale poco tempo dopo il matrimonio sarà stabilita in Ancona. Quindi era andata in Ancona a stabilirsi con il marito manovale. Abbiamo questa annotazione di Palazzeschi che dice buon diavolo, perché poverina, la vita non era stata particolarmente generosa con lei, quindi almeno aveva trovato una brava persona da sposare. Non è che si frequentassero molto le sorelle, visto che, pur sapendo le sorelle che in Ancona stava bene, conducendo un'esistenza decente e alternando in casa le faccende domestiche, il suo vecchio lavoro di aggiuntatore. Quindi questa lavorava in casa, insomma non c'era motivo tanto di scriversi, tanto si sa, stava bene, e quindi si scrivevano 2 volte all'anno per le solennità del Natale e della Pasqua, poche frasi generiche e pressoché identiche. Come fa chi non segue una consuetudine epistolare? No, quando due si scrivono a Natale per Pasqua finiscono sempre per scriversi le stesse cose, no? Tanti auguri per il Santo Natale, per la Santa Pasqua. Augusta era ben lungi, dice Palazzeschi, dal subire il fascino delle parole, e le sue lettere si possono riassumere con facilità. Mie care sorelle, vi scrivo per dirvi che non ho niente da dire, ma che per ora io sto bene. E così quelli della mia famiglia che con me vi salutano e vi augurano una buona Pasqua nella speranza che altrettanto sia di voi con l'aiuto del Signore. Queste sono le lettere che la povera Augusta manda alle sorelle. E le sorelle, dalla loro, rispondevano molto succinte delle lettere di una pagina e mezzo, e se arrivavano a 2 erano di contenuto stitiche e con le parole artificiosamente allargate di dimensioni verso la fine. Per cui incominciavano scusandosi del loro silenzio, protestando alla migliore volontà di scrivere più spesso e a lungo, ma sempre attraversata dalle incalzanti faccende e addossando al benedetto lavoro tutta la colpa di quella brevità, di tale silenzio. Si lavora, ecco, non ci possiamo. Ve la faccio breve perché purtroppo non abbiamo tempo e ci sarebbero anche delle parti molto divertenti, quantomeno da leggere, ad esempio nel momento in cui ricevono la notizia che purtroppo la povera Augusta, la povera sorella, è sul letto di morte, e quindi loro devono partire, loro che non avevano mai lasciato Firenze, Ancona c'è l'Appennino di mezzo. E dicevano sempre povera Augusta, dice, doveva andare a finire proprio in Ancona. Cioè, perché dice si va sempre, e dice che cosa era mai questa Ancona per cui si doveva cambiare il treno a Faenza, si cambiava, dice per cui si doveva cambiare, e se per andare a Roma non si doveva cambiare proprio nulla. E dava loro noia quell'in che si rendeva necessario per pronunziarne il nome. Per tutte le altre città si dice a Roma, a Napoli, a Genova, a Milano, a Torino, a Firenze. Per questa invece in Ancona. E che cosa c'era in questa in Ancona che doveva, no? Arrivano al capezzale della sorella morente, e lasciava un figlio di 14 anni che o sarebbe stato inviato a Roma presso la famiglia del marito, numerosa e in disordine, e con la quale avevano diradate le relazioni, o ricoverato in un ospizio di orfani. Sentiva, la povera Augusta, di lasciarlo male e moriva infelice. Naturalmente Augusta, morendo, dice solo due parole: Remo, Remo, per dire prendetevi cura di mio figlio, e al sì rassicurante che l'una dopo l'altra risposero quelle comprese di profonda pietà, la povera moribonda con la fronte rassegnata chinò la testa come per dormire. Annichilite dalla grandezza della morte, le donne ripeterono a se stesse più forte quel sì pronunciato tanto spontaneamente. Quando è che si pronuncia il sì? Quando ci si sposa. Remo dunque, giovanissimo, va a vivere con le zie che chiamerà in futuro le mie scimmie ammaestrate. Perché che cosa succede? Va a vivere a 14 anni, quindi giovanissimo, ma cresce con loro e soprattutto comincia a vedere che la fortuna delle materassi, guadagnata in tanti anni di duro lavoro, chine, poverine, davanti al loro lavoro, consisteva anche in un ingente patrimonio economico. Per cui il bravo Remo, che ha una caratteristica, è bellissimo. Sono stati fatti dei film da questo romanzo, uno proprio nel 1943, in piena guerra, per cui il regime ha speso soldi in piena guerra per realizzare un film con Emma Grammatica su Sorelle Materassi, ma credo che la versione più cara a tutti la ricorderanno, è quella abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante, quindi cerchiamo di utilizzarlo al meglio, anche se mi sa che stanno premendo, e sembra che siamo assediati oggi, e c'è questo, c'è questo sceneggiato che è andato in onda negli anni 70 con, credo, Rina Morelli, con Ave Ninchi, che faceva, finora abbiamo parlato soltanto di donne, che faceva la quinta donna del gruppo, ed era la niobe, la serva, quella che aveva servito le materassi ormai per anni e quindi era praticamente una di famiglia. E in questo gruppo di donne, di cui due non sposate, una morta, l'altra praticamente abbandonata, arriva questo bel ragazzo. Questo bel moro, come lo chiamano proprio a un certo punto le materassi, questo bel moro. Arriva Remo, arriva questo nipote e tutti cominciano a stravedere per lui, fin da piccolo. Cominciano a dargliele tutte vinte. Remo non dimostra un grandissimo amore per gli studi, anzi in 3 mesi prende la licenza elementare e dopo non continuerà più a studiare. Cresce naturalmente Remo e dice: che cosa ne faremo? Oh, ti faremo fare il pompiere. Al che il ragazzo non mostrò né offesa né maraviglia, mostrò anzi di accogliere tale proposta come una professione di suo pieno gradimento. Sì, tanto poi vi frego io, tanto poi faccio io quello che voglio. Carolina guarda l'altra sorella e dice: sì, pompiere, povera disgraziata, vedrai che razza di pompiere, piglialo te il pompiere. Il che cosa vuol dire? Il pompiere non è una professione degna del nipote delle sorelle Materassi, ricamatrici di bianco. Remo gradatamente incominciò ad assentarsi, a rimanere fuori per molte ore consecutive. Né si arrivava a sapere dove fosse e con chi, dove fosse stato e di dove venisse. Le sue risposte erano tante tranquille quanto confuse, inconcludenti, evasive. Sapeva sfruttare con abilità il fatto di essere nuovo del paese per dare certi resoconti dei quali non era facile ricostruire dove e come avesse passato le ore. È andato fuori, non lo so, non lo saprei neanche come tornarci. No? Piano piano, soprattutto con la complicità di un'altra figura maschile, che è l'amico del cuore di Remo, amico che si chiama Palle, i toscani sono sempre molto fantasiosi nel dare nomignoli ai personaggi, soprattutto con la complicità di questo Palle, che a dire il vero era completamente diverso da Remo, non era né bello né particolarmente attraente, però aveva quella vivacità del ragazzo di campagna che a Palle piaceva tanto, che a Remo piaceva tanto. Vieni Palle, dai, dove si va oggi Palle? È molto strano perché Palle in Toscana è più che altro un nome da animali, Palle è il cane. Vieni Palle, chiaramente adducendo in maniera molto chiara e neanche tanto velata a una parte del corpo, no? Quindi come per sottolineare la vivacità del personaggio o quantomeno la vivacità del loro stare insieme. Le sorelle Materassi cominceranno con il comprare la moto a Remo, perché che diamine, non può mica andare in giro come tutti gli altri, perché non è, a Remo non pareva il vero, uno scansa fatica incredibile, finché un bel giorno, no, che cosa fanno? Gli comprano la macchina. Gli comprano la macchina e così Remo può andare a fare la bella vita che tanto gli piaceva, con la scusa di dire: ma magari trovo un lavoro come rappresentante, vado un pochettino in giro, intanto mi faccio conoscere, si capisce, dice, si capisce, la macchina vuol dire tanto. E allora le Materassi scuciono i soldi per la prima automobile che loro avessero mai visto e certamente l'unica che avessero mai avuto. E c'è una scena in cui Remo, per ringraziarle di questo regalo, un ringraziamento falso, non fa altro che invitarle una sera e le veste praticamente come dei lampadari, no? Queste escono tutte truccate per la prima volta, sono delle vecchie carampane prese e messe lì, e invece lui le adula e loro si fanno adulare, riescono ad essere talmente attratte tutte incondizionatamente da questo Remo pieno naturalmente di donne, però che diamine, non poteva mica sposare, per dire, la figlia del contadino o la figlia del fattore o la figlia del mezzadro o la figlia, non era assolutamente pensabile, uno con la sua posizione che non si poteva permettere neanche di fare il pompiere, perché era un mestiere troppo basso per poter, e troppo degradato e degradante soprattutto per loro. Remo continua con la sua vita assolutamente così, dissipando le ricchezze delle zie, vita completamente dissoluta, passata a far credere a queste donne quello che lui voleva far loro credere, e ci riusciva perfettamente, loro ci credevano. Le turlupinava, proprio le ingannava, ma le prendeva in giro proprio in una maniera incredibile, e loro lì ancora ad adorare questo nipote che si era fatto un pezzo di Marcantonio che non finiva più, e a guardarne la bellezza. Un giorno figuratevi che lo vedono addirittura in mutande, provano addirittura un turbamento, c'è qualcosa di estremamente morboso nel rapporto che le sorelle Materassi hanno nei confronti di Remo. Non è un rapporto normale di zie e nipoti, loro che non avevano mai visto un uomo. Ci ricorda un po' il dubbio della Vergine Maria nel Vangelo, quando dice: com'è possibile all'annuncio? Non conosco uomo, dice Maria, non conosco nessuno, non ho avuto rapporti con nessuno. E così loro non avevano mai visto un uomo in vita loro, non sotto quel profilo, non che fosse il marito della signora tal d'Italia o piuttosto che il barone o il conte, eccetera. Remo dissiperà tutte le ricchezze delle sorelle Materassi, la casa andrà, dopo aver firmato cambiali su cambiali, andrà in protesto nei confronti delle banche, vengono venduti terreni, proprietà che le Materassi avevano oltre alla casa in cui vivevano e lavoravano. La povera Niobe, anche lei, la serva, messa in ginocchio letteralmente dall'avidità di denaro di questo ragazzo che gliel'aveva chiesto e lei fessa che gliel'aveva dato, tant'è che alla fine le Materassi dicono: ma potresti aiutarci te, Niobe, perché cioè, nemmeno io c'ho più nulla, gli ho dato tutto a Remo. E voi capirete che in questo modo finisce il romanzo, mentre le Materassi, in miseria, dicono: e ora come si fa? E ora si ricomincia, dicevano, no? E la Niobe gli dice: ci sarebbe la figliola del contadino che si sposa, è tanto una brava ragazza, e non si è mai sentito dire niente della figliola del contadino, piuttosto che la... sono brava gente, lavorano dalla mattina alla sera e avrebbero piacere di avere qualcosa di fatto bene, qualcosa di ricamato con particolare cura. E allora le Materassi decidono, pur di riuscire a pagare tutti i debiti di Remo, decidono di abbassarsi, tra virgolette, a ricamare il fazzolettino piuttosto che il lenzuolo per la figlia del contadino, piuttosto che per l'aristocratico, piuttosto che per tutta la gente bene e bene in vista per cui avevano lavorato fino a quel momento. Remo se la cava sempre. Remo se la cava sempre, perché proprio nel momento del tracollo suo e delle Materassi e delle sorelle sposerà una ricca ereditiera americana, il cui padre aveva inventato un brevetto per una macchina straordinaria, o per non mi ricordo che cosa, insomma la sposerà, naturalmente la sposerà per puro interesse e non per amore, una bella ereditiera innamoratasi perdutamente di lui, la seguirà negli Stati Uniti, lasciando le zie nella miseria e nella tribolazione, ma una miseria particolarmente dolce, una miseria leggera, una miseria che ci fa pensare. Nelle ultime pagine vediamo le Materassi che non fanno altro che guardare le foto di Remo da quando era piccolo a quando era grande, insieme alla Niobe, a ricordare i bei tempi andati e a parlare del loro bravo Remo, di quello che usando un termine fiorentino Palazzeschi definiva bel moro, per die, dice, no? Caspita, bel, questo gran bel fusto che aveva turbato la loro vita e che era entrato così accidentalmente nella loro esistenza brave ricamatrici e nella loro vita sempre uguale, spesa su quel telaio e passata a ricamare con queste luci che praticamente pendevano su di loro un po', questi alberi di Natale viventi e che Palazzeschi così tanto bene ci descrive. Noi siamo, e io ho cercato veramente di condensare il più possibile, perché avendo un quarto d'ora in meno non era possibile fare altrimenti. Vi leggo soltanto di quando, così giusto per finire con un brano, di quando Remo porta le zie a spasso. Dice: si fermarono dopo al bottegone a prendere una cioccolata con delle brioche. Vi immaginate le materasse che vanno a prendere qualcosa. Remo conduceva a mano la sua bella macchina, che non aveva ancora il bollo sacramentale, e guardandola sempre con una compiacenza di amante. Voi pensate alle materassi che guardavano lui come oggetto di desiderio inconfessato, inconfessabile, e Remo che per tutta risposta guarda la macchina come farebbe un amante. Non la porta, non la guida neanche, la porta a mano, perché la macchina era qualcosa. E quando le zie furono salite sul tramvai di Settignano, egli, montato sulla macchina, per quanto priva di bollo, lo fiancheggiò. Le zie vanno sul tram, tornano col tram, e lui con la macchina che fiancheggia il tram, che fa il bello, no? E lo fiancheggiò, lo superò, lo lasciò andare e poi riprese con grande e malcelato giubilo delle zie che lo seguivano correre leggero e destro fra la gente, felici di viaggiare con quella scorta gentile. Pensate a come si erano. E non appena il tramvai si fermava, lui vi faceva intorno delle evoluzioni di attesa, o si fermava appoggiando una mano ai vetri della vettura proprio dietro le spalle di Carolina, che non potendo contenere la gioia si divincolava a quel contatto ideale, ideale, e per nasconderlo diceva alla sorella che tremava tutta per la paura di una contravvenzione, ma gli occhi di Remo sapevano far fronte anche alle biciclette non ancora bollate. Vi segnalo soltanto per finire una cosa: di questo romanzo ha dato recentemente una meravigliosa lettura radiofonica Paolo Poli. Io, se avete l'occasione di ascoltarla da qualche parte, è una lettura veramente meravigliosa, che riesce proprio a rendere Palazzeschi in modo splendido. Voi pensate che questo romanzo comincia con la descrizione della campagna toscana e poi si avvicina, come una macchina da presa che si avvicina in modo estremamente lento, alla casa delle Materassi. Sono talmente tante le pagine iniziali di descrizione del paesaggio che prima di arrivare nell'azione del romanzo ci vuole un po' di tempo. Quindi lasciatevi sedurre da questo romanzo meraviglioso, da questo Palazzeschi futurista. Oggi i futuristi sono altri. Vedete come cambia il linguaggio, soprattutto, no? E il costume. Abbiamo preso un linguaggio, la cultura viene continuamente saccheggiata perfino dalle definizioni. E niente, adesso lasciamo lo spazio a chi deve venire dopo di noi. Io la prossima volta sarò a disposizione per domande, che oggi purtroppo non potete farmi, sia su Metello di Vasco Pratolini, che la settimana prossima spero di illustrarvi con un pochettino più di agio, sia sulle sorelle Materassi. Dedichiamoci magari 10-5 minuti in più, magari all'inizio della volta prossima, in modo da poter poi svolgere questo compito, che oggi è stato un pochettino. Grazie a loro, grazie.